queste ed altre storie.
Queste e altre storie.
Queste e altre storie.
Le dita sulla macchina da scrivere corrono. Corrono veloci e anche oggi vanno a comporre una storia. Per addentrarci nella storia di oggi possiamo partire dal 24 ottobre del 1838. Era il giorno della nascita di Annie Edson Taylor. Nacque a New York ed è importante questa data perché la sua più audace impresa accadde proprio nel giorno del suo compleanno. Annie fu la prima donna a lanciarsi dentro un barile dalle cascate del Niagara e, cosa non scontata, a sopravvivere. Non era affatto scontato, visto che in quegli anni in tanti provarono a sfidare le perigliose acque del fiume. In un barile, però, mai. Nessuno ci aveva mai pensato. Per questo Annie decise di tentare l'impresa. Voleva fare qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima. Ci avevano nuotato, qualcuno rimettendoci la pelle. In tanti ci avevano passeggiato sopra su una corda tesa tra le rive. Ma il barile non ci aveva ancora pensato nessuno. Annie nasce a New York il 24 ottobre del 1838. È una degli 8 figli di Lucrezia Waring e Merrick Edson, che possiede un mulino ed è in grado di mantenere la famiglia. Annie non è un tipo da bambole, preferisce giocare all'aperto e sognare l'avventura. Suo padre muore presto, ma non lascia la famiglia in povertà. Annie può persino studiare. Quella di insegnare è una delle poche carriere concesse alle donne al volgere del secolo ed è la strada che Annie scelse per sé. Frequentò un corso quadriennale per abilitarsi e sui banchi conobbe il marito David Taylor. Si sposarono subito. Annie aveva appena 18 anni, ma non fu un matrimonio felice e neanche lungo. Persero il loro bambino pochi giorni dopo la nascita e David venne chiamato alle armi nella guerra civile, senza farne più ritorno. Vedova a solo 25 anni, Annie deve trovare un modo per mantenersi. Si trasferisce più volte nella speranza di trovare uno sbocco stabile e remunerativo, ma non è facile. Inizialmente si stabilisce a Bay City, in Michigan, dove apre una scuola di danza. Poi si sposta in Ontario, dove insegna musica. È il 1900, inizia un eccitante nuovo secolo, ma Annie deve fare i conti con la sopravvivenza. Si trasferisce ancora a San Antonio, in Texas, poi a Città del Messico, sempre senza successo, e si rassegna a tornare a Bay City. Non se la passa bene, ma durante gli spostamenti riesce incredibilmente a sopravvivere all'incendio di una casa in Tennessee e a un terremoto nella Carolina del Sud. Mentre percorre il Texas in carrozza subisce anche l'assalto di banditi che minacciano di derubarla. Annie nasconde $800 nel vestito ma tiene testa ai rapinatori, riuscendo a non cedere il malloppo, e anche questa volta le va dritta. A Bay City apre una scuola per insegnare i rampolli dei ricchi locali, le buone maniere a tavola e a ballare il valzer. Ma i bambini crescono, i clienti scarseggiano e Annie si trova di nuovo nei guai. In alcuni periodi è costretta a vivere alle spalle della cognata ed è una cosa che detesta. Deve trovare un modo legale, ma veloce, per fare soldi. E lo trova. I got all the time in. Don't you want some of that? Yeah. Leggendo un giornale che parla dell'esposizione Panamerica in corso a Buffalo nel 1901. Grazie all'evento, frotte di gente arrivano alle cascate del Niagara per visitare la meraviglia naturale. È il momento giusto per capitalizzare un tale pubblico. Il clima è favorevole, il circo è al culmine del suo splendore e personaggi come Miss Lala incantano il pubblico sul trapezio. Zazel gira il mondo facendosi sparare da un cannone e i funamboli sono acclamatissimi. Tanti si esibiscono proprio lì sulle cascate. Blondin le attraversò su una corda nel 1859. Il grande Farini lo rifece l'anno dopo portando una lavatrice sulle spalle e nel 1876 Maria Spelterini fu la prima donna a passeggiare su e giù sulla corda tesa. Ecco, quello che decise di fare Henny era un'esibizione da lasciare tutti senza fiato e farle guadagnare gloria eterna e un mucchio di soldi subito. L'impresa richiedeva cura e preparazione. Pur non avendo competenze tecniche, Henny progettò da sola il barile che le serviva per arrivare viva fino in fondo. Prima ne costruì un prototipo con cartone e spago, poi lo fece realizzare su misura da una ditta che produceva fusti da birra, scegliendo personalmente ogni pezzo di legno. Il barile era in quercia, alto poco meno di 1,5 metri e largo circa 90 centimetri, con le estremità più strette e assemblato con 10 cerchi in acciaio rivettati. In basso era posizionato un incudine da 90 kg, zavorra indispensabile per far sì che il barile restasse in verticale sia in acqua che in caduta libera. Per maggior sicurezza fece montare delle specie di stringhe di pelle a cui sorreggersi. Aggiunse dei cuscini imbottiti, tra cui una forma di cuore che considerava il suo portafortuna. Il barile era pronto, ma mancava qualcosa. Perché l'evento avesse tutta la risonanza necessaria, doveva assumere un agente che ottenesse i permessi ufficiali e promuovesse l'evento. Lo trovò, era Frank Russell. Henny aveva già 62 anni, ma mentì affermando di averne solo 43. I permessi però vennero ottenuti a fatica. Nessuno voleva prendersi la responsabilità di essere complice di un suicidio. Le autorità minacciarono la gente di perseguirlo per omicidio colposo sia negli Stati Uniti che in Canada se la sua cliente non riuscisse a sopravvivere. Anche trovare la squadra di supporto non fu semplice, nessuno moriva dalla voglia di recuperare un cadavere in un barile. Dopo molti ritardi e rinvii, Henny riuscì a mettere insieme il team che l'aiutò. Prima però bisognava fare una prova ufficiale per dimostrare che si poteva uscire vivi da quel barile. Toccò alla sua gatta l'ingrato compito di testare il barile e sopravvisse. A chi le domandò perché voleva suicidarsi, rispondeva sempre nello stesso modo che non intendeva affatto morire. E quindi arriviamo a quel 24 ottobre del 1901. Nel giorno del suo 63esimo compleanno, il barile venne caricato su una barca a remi e portato tra le acque calme di Goat Island, vicino alla costa americana. Henny si infilò nel barile, badando a non sollevare troppo la gonna, sistemò i cuscini e fece chiudere il coperchio. Perché potesse respirare, misero aria dentro il barile tramite un tubo di gomma e una pompa da bicicletta. poi richiusero il buco con un tappo di sughero che, in caso di emergenza, Annie poteva spingere via. Aveva aria per circa un'ora, anche se il viaggio doveva durare molto meno. Una folla assistiva con il fiato sospeso da tutte e due le coste. Erano le 4 del pomeriggio, tutti avevano sentito parlare della donna che intendeva lanciarsi tra le acque da 51 metri. Il viaggio durò solo 17 minuti, ma sembrava a tutti un'eternità, soprattutto a Annie, chiusa nel barile. A un certo punto racconterà che perse anche i sensi. Succede quando inizi a cadere. Mi è sembrato di soffocare, ma ero determinata a essere coraggiosa. Ho pregato tutto il tempo. Il barile inizialmente restò dritto e sommerso solo per metà, poi venne sballottato tra le rapide, urtò qualche roccia, infine volò giù. Iniziò a penetrare acqua e i cuscini si inzupparono. Quando riaffiorò tra la spuma in fondo alla cascata, tutti ricominciarono a respirare, ma molti credevano che Annie fosse morta. E invece no. D'improvviso si levò una voce dalla barca di supporto che arpionò e tirò a bordo il barile. «Buon Dio, è viva!» Tramortita, ma viva, riportò solo una piccola ferita alla testa. Non si pentì di averlo fatto, ma poi disse che non l'avrebbe mai più ripetuto. Il Boston Globe e il New York Times raccontarono l'impresa, mai tentata se non da chi voleva deliberatamente suicidarsi, e la chiamarono Dea delle Acque. Le chiesero persino di comparire in un film che ricostruiva il suo lancio. La notorietà che Annie cercava arrivò. Il medico che la visitò dopo il lancio le impose assolutamente riposo, ma riceveva schiere di visitatori ammirati che volevano stringerle la mano e farle i complimenti. Arrivò persino una proposta di matrimonio che rifiutò perché stava organizzando un tour di conferenze che l'avrebbe tenuta impegnatissima. Ma quel tour non avvenne mai. Il manager si portò via il barile, assunse una donna molto più giovane di Annie e girò il paese raccontando la storia della ragazza delle rapide sul Niagara. Annie fu allibita, amareggiata e molto molto seccata, tanto che investì tutti i soldi guadagnati per assumere un investigatore privato che rintracciasse il malfattore, ma senza successo. Il tour andò in fumo. Per far qualche soldo posò per le foto con i turisti, firmò qualche autografo e iniziò a vendere riproduzioni del suo barile. Il vecchio problema della sopravvivenza si rifece vivo e nel 1906 tentò un secondo lancio dalle più modeste Cataract Fall, ma stavolta non se ne accorse quasi nessuno. Quando morì nel 1921 Annie aveva 82 anni, era poverissima, quasi cieca, molto acciaccata e da tempo ricoverata in una casa di cura. Diede la colpa al lancio nel barile. L'avventura in cui aveva riposto tutti i suoi sogni la trascinò nuovamente in fondo al baratro. Non riuscì più a risalire da quelle profondità. Risalì solo una volta, quel 24 ottobre del 1901, quando arpionarono e tirarono a bordo il barile, tolsero il coperchio e dissero: «Buon Dio, Annie è viva!» And I'm coming home, London in the rain, driving real slow in the fast lane, feeling kinda stressed, trying to get drunk, problem with the rich kids is that there ain't no fun. Right now I'm flying, so call and take a shot at me, not scared of dying. It's sad how sad this life can be. Driving through the clouds, picking all the bad ones out the crowd. Had a bad month, had a bad year, had a bad time getting over my fears. Right now I'm flying, so calm and take a shot at me. Not scared of dying. It's sad how I don't wanna talk about my problems. I don't wanna tell another lie. I don't wanna write another love song. I don't wanna even fucking try. Oggi vi ho raccontato la storia folle di Annie Edson Taylor, la donna che è la prima donna a lanciarsi dentro un barile dalle cascate del Niagara. Dopo la sua impresa altri hanno emulato le sue gesta, anche se gli Stati Uniti, che il Canada, hanno imposto un divieto e pesanti sanzioni per chi ci voleva provare. Attualmente l'infrazione è punita con una multa da $25,000 o addirittura la prigione. Dal 1901 al 1995 ci hanno provato comunque in 15 e solo 10 sopravvissuti per raccontarlo. Il primo dopo anni fu Bobby Leach, che nel 1911 rifece l'impresa dentro un barile di acciaio. La storia che vi ho raccontato è stata presa da un articolo di Sara Mostaccio pubblicato il 18 aprile 2020 su Elle. Io, Marco Cavalli, vi saluto e vi do appuntamento la prossima settimana per una nuova storia. Ciao a tutti, a presto da Marco.
Queste e altre storie.
Queste e altre storie.
Solo su Radio Mudrio.